partiamo con un match molto delicato. C'è in palio, ci sono in palio punti pesanti per la salvezza. Lecce Como sabato alle ore 15 per il Lecce Pierpaolo Verri, per il Como Mario Molteni.
Operazione riscatto per il Lecce che torna al Via del Mare per affrontare il Como in quello che si preannuncia come uno snodo cruciale in chiave salvezza. I giallorossi infatti sono chiamati a lanciare un segnale importante per mettersi alle spalle le 6 sconfitte incassate nelle ultime 7 partite, con una vittoria in campionato che manca da gennaio. Marco Giampaolo può contare sul gruppo al completo, a eccezione di Mark Vinsch e di Jean, che contro la Juventus ha rimediato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Il tecnico dovrebbe abbandonare l'esperimento del 3-4-3 visto contro la Juventus per tornare al tradizionale 4-2-3-1, che prevede Falcone tra i pali con la retroguardia composta dai centrali Gaspar e Baschirotto e dei terzini Gallo e Veiga, quest'ultimo in vantaggio su Gilbert. Nel rebus di centrocampo alla fine dovrebbero spuntarla Pierre e Koulibaly, con Helgason pronto a tornare dal primo minuto. In avanti, sulla sinistra, conferma per Morente, mentre a destra avanza la candidatura per una maglia da titolare Endri, nel ballottaggio con Pierotti. Nessun dubbio al centro del tridente, dove ci sarà Krstović.
Il Como gioca sempre per vincere, questo è il mantra di mister Cesc Fabregas ed è con questo spirito che dopo 2 vittorie consecutive, la prima a Monza e la seconda in casa col Toro, gli azzurri affronteranno domani alle 15 un Lecce in cerca di punti salvezza. I ragazzi sono ormai ad un passo dalla salvezza matematica e scenderanno in campo con l'obiettivo di fare bene. Le parole dell'allenatore Comasco nella conferenza stampa di ieri sono state chiare: in queste ultime partite vedremo chi merita di rimanere la prossima stagione con noi. Quindi ora tocca ai ragazzi mettere in mostra la voglia e il carattere, elementi che comunque sono sempre stati evidenziati nel corso di quest'anno. I nuovi arrivi di gennaio sono stati importanti e decisivi in questa ultima parte di campionato, a cominciare da Dovikas, Vojvoda e Cacré. Vedremo se il mister li manderà in campo domani a Lecce. Mancheranno sicuramente, in quanto infortunati, Sergi Roberto e Dossena. Allora la probabile formazione con in porta Butez, difesa composta da Vojvoda, Goldaniga, Kempf e Vallée, a centrocampo Cacré, il capitano, D'Acugna e Perrone. In avanti, Strefezza, Nico Paz, Diao, studio.
Andiamo subito al primo pronostico di questa giornata. Stefano Impalomeni, Lecce Como.
Pareggio, segno X, Lecce Como, segno X.
Per me segno 1. Andiamo alla prossima partita, Monza-Napoli, ore 18 per il Monza, Lucio Marinucci, per il Napoli, Fabio Tarantino.
Torna in campo sabato alle ore 18 allo Power Stadium il Monza, dove ospiterà il Napoli. Ormai i biancorossi senza vittorie da più di 3 mesi si stanno trascinando al finale di campionato prima della retrocessione in Serie B. Per le scelte di Nesta il modulo è sempre il 3-5-2, in porta Turati, 3 di difesa Pereira, Caldirola in ballottaggio con Palacios ma pur sempre in vantaggio, e Carboni in 5 poi con Birindelli, Akpakpro, Bianco, Gagliardini e Kyriakopoulos, tandem offensivo con Caprari e Dani Mota Carvaio. Tra gli indisponibili Pessina, Zeroli, Izzo e anche Keita, nessuno squalificato, solamente un diffidato che è Carboni.
Sabato sera il Napoli si potrebbe ritrovare nuovamente primo in vetta alla classifica del campionato italiano, a pari punti con l'Inter, aspettando ovviamente la gara dei neroazzurri contro il Bologna. Nel caso, primo posto ritrovato dopo circa 2 mesi, dopo la sconfitta contro il Como di fine febbraio. Ovviamente la condizione necessaria è la vittoria contro la formazione biancorossa allo Power Stadium, partita complicata per ovvi motivi, ma anche e soprattutto perché c'è una piccola emergenza in difesa per il Napoli, che perde per tutta la stagione anche Juan Jesus e che difficilmente recupererà un altro infortunato come Alessandro Buongiorno. E allora 4-3-3 con Meretti in porta, poi Di Lorenzo che ritorna dopo la squalifica, Rachmani, Rafa Marin pronto per la prima da titolare in campionato, a sinistra Olivera, centrocampo altro ritorno, quello di Anghissà, nonostante Gilmour abbia fatto molto bene nell'ultima di campionato contro l'Empoli, a completare il centrocampo Lobotka e chiaramente Scott McTominay, in attacco ai lati di Romelu Lukaku, da una parte Matteo Politano, dall'altra Neres, che non segna dal 4 gennaio al Franchi di Firenze. Studio.
E allora andiamo a chiedere a Stefano Impalomeni come finisce Monza-Napoli.
Vittoria del Napoli, Monza-Napoli segno 2.
Copio e incollo. E quindi andiamo avanti. Roma Verona sabato 20:45 su DAZN Sky, per la Roma Gabriele Chiocchio, per il Verona Francesco Galbagni.
Quella contro l'Hellas Verona è l'ultima partita comoda rimasta in calendario per la Roma prima di 4 appuntamenti consecutivi contro squadre in corsa per Europa e altissima classifica. Dopo i due pareggi negli scontri diretti contro Juventus e Lazio, i giallorossi devono portare a casa i 3 punti per continuare a credere nell'obiettivo Europa e Ranieri non dovrebbe modificare troppo le scelte fatte nelle ultime settimane. In porta andrà Svilar con Celik, Mancini e Indica a proteggerlo nella linea a 3. Salemakers e Angeligno saranno gli esterni, con Koné e Paredes che agiranno da mediani. Alle spalle di Dovbyk dovrebbero esserci Soule e Pellegrini, ma non è da escludere un'assenza del capitano in favore della soluzione Shomurodov, con il modulo che diventerebbe un 4-4-2 con Salemakers a sinistra, come visto nel derby.
Sconfitto di 3 pareggi consecutivi, l'Hellas Verona di Paolo Zanetti proverà a prolungare la serie positiva anche in casa della Roma di Claudio Ranieri. Nel sabato pasquale il tecnico vicentino dovrebbe confermare la linea del 3-4-1-2 delle ultime uscite, con Montipò tra i pali, Ghilardi, Coppola e Valentini la ormai collaudata linea difensiva. In mezzo al campo potrebbe essere confermato Pavel Davidovic con il polacco che andrà con ogni probabilità ad affiancare Ondrej Duda. Ci saranno poi Ciacciua largo a destra, Bradaric a sinistra, mentre per quanto riguarda il reparto offensivo è Antoine Bernet che si candida da favorito per una maglia da titolare sulla tre quarti a supporto del tandem offensivo che dovrebbe essere composto da Daniel Mosquera e Amin Sarr, ma qualora lo svedese non dovesse farcela dal primo minuto, ecco che potrebbe essere concessa una chance a Dylan Livramento. Studio.
Stefano Palomeni, Roma Verona.
Vince la Roma. Roma Verona, segno 1.
Per me segno X. E andiamo a Empoli-Venezia, domenica, ore 15. E allora, per l'Empoli, Simone Galli, per il Venezia, Daniele Najar.
Per la sfida salvezza importantissima per l'Empoli contro il Venezia, D'Aversa probabilmente farà a meno nuovamente di Ismaili, che lavora a parte. In difesa quindi verrà confermato il trio visto a Napoli, con Marianucci al centro e Goglicizze e Viti ai suoi lati, mentre a centrocampo ci sarà Giasi dal primo minuto sulla fascia destra e sulla fascia sinistra invece Pezzella. A centrocampo in mediana vengono scelti obbligatoriamente Grassi ed Henderson, anche per l'assenza di alternative, mentre sulla tre quarti dovrebbe rivedersi il duo composto da Fazzini e da Esposito, con Cacace che dovrebbe partire dalla panchina. Angiorin sembra non essere ancora pronto per giocare. In attacco Solbakken non sta benissimo, dovrebbe essere invece Colombo il terminale offensivo scelto da D'Aversa.
Il Venezia arriva a quello che è un vero e proprio spareggio salvezza contro l'Empoli, senza l'uomo che le ha permesso di tornare alla vittoria una settimana fa contro il Monza, cioè Daniel Fila, che sarà fuori per squalifica per il rosso rimediato nei minuti finali della scorsa partita. In avanti Di Francesco dà spazio ancora a Gitkier con Oristagno a supporto, poi nel 3-5-2 del tecnico davanti a Radu toccherà ancora a Marcandali affiancare Izze Sekandè, visto che Scintilla non è ancora al meglio. In mediana ballottaggio tra Busio e Dumbia con Nicolussi, Caviglia e Kike Perez, con poi Duncan che è pronto a subentrare probabilmente a partita in corso. Sugli esterni spazio ancora a Zerbin e ad Ellerson. Da valutare poi le condizioni appunto di Shintien, ancora fuori Sagrado, mentre Stankovic sta correndo verso il recupero ma sta lavorando ancora a parte. È ancora fuori poi ovviamente Svoboda, che ha già terminato la stagione per il suo infortunio al ginocchio. A voi studio.
Savani Palomeni, Empoli Venezia, altra partita zona calda della classifica.
Caldissima, vedo leggermente favorito l'Empoli, dunque Empoli Venezia segno 1.
Mi associo anche io, andiamo avanti. Bologna, Inter, big match, ore 18 su DAZN Sky per il Bologna. Leonardo Bosello, per l'Inter, Ivan Cardia.
Il Bologna domenica alle 18 affronterà l'Inter allo stadio Dall'Ara, che sarà tutto esaurito, con i rossoblù che proveranno a rialzarsi, a reagire dopo la sconfitta di domenica contro l'Atalanta. Per Vincenzo Italiano indisponibili per infortunio Skorupski, Calabria, Casale e Ferguson, mentre sono alle prese con alcuni acciacchi fisici Holm, Odgaard e Castro, e questi tre giocatori sono in dubbio per partire dal primo minuto nella gara contro i nerazzurri. Holm e Odgaard proveranno a stringere i denti, mentre probabilmente Castro partirà dalla panchina. Probabile 4-2-3-1 con Ravaglia in porta, difesa 4 con Holm, Beukema, Lukumi e Miranda, in mediana Freuler e uno tra Pobega e Ebischer, mentre sulla mediana Orsolini, Odgaard e Ndoye suggeriranno Thijs Dallinga.
Simone Inzaghi deve fare a meno anche di Marcus Thuram, vittima di un affaticamento alla coscia, oltre a Dumfries e Zielinski. Qualche novità di formazione rispetto a quella vista con il Bayern, senza però pensare troppo al derby di Coppa Italia, quindi senza eccessivi stravolgimenti. In difesa dovrebbe giocare De Vrij al posto di Acerbi, mentre Bissek insidia Pavard con Bastoni, che va verso la conferma, davanti ovviamente a Sommer. Sulla destra, a centrocampo, possibile turno di riposo per Darmian, sostituito da Zalewski, mentre a sinistra Di Marco è in vantaggio su Carlos Augusto. Frattesi insidia uno dei tre centrocampisti titolari, ma in questo momento dobbiamo considerare Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan in pol. Davanti con Lautaro ci dovrebbe essere Marco Arnautovic. A voi studio.
Big match, come finisce Bologna-Inter? Severin Palomeni.
Con la vittoria del Bologna, Bologna-Inter segno 1.
Per me segno X. Andiamo a Milan-Atalanta delle 20:45 di domenica. Per il Milan Antonello Gioia, per l'Atalanta Patrick Iannarelli.
Dopo lo 0-4 della Blue Energy Arena contro l'Udinese, Sergio Conceição non può non schierare nuovamente il 3-4-3 contro quello che è un po' il maestro, no, del modulo in questione, il 3-4-2-1, 3-4-3, Giampiero Gasperini e la sua Atalanta. A San Siro, Milan-Atalanta, quindi, Sergio Conceição riproporrà la stessa identica formazione che ha battuto l'Udinese con lo stesso identico modulo. Potrebbe però variare un solo uomo, adesso li elenchiamo così vediamo un po' quale sarà la composizione dei rossoneri. Mignano in porta, si sente bene dopo il trauma cranico, sarà regolarmente tra i pali e con la fascia di capitano al braccio. In difesa Tomori, Gabbia e Pavlovic. A centrocampo i due e mezzo saranno Fofana e Reinders, con a sinistra Teo Hernandez e a destra Alex Jimenez. Davanti Tridente, Pulisic e Leao sono sicuri, e poi c'è ballottaggio tra Abram e Jovic, e con il serbo che è stato titolare a Udine, che è sfavorito nei confronti dell'inglese. Recupera Santiago Jimenez che va in panchina, non recuperano Walker, Loftus-Cheek ed Emerson Royal.
Vincere a San Siro non è mai semplice, ma l'Atalanta vuole provarci. I nerazzurri arrivano dal 2-0 contro il Bologna, un risultato che ha cancellato parzialmente quello che è stato il periodo altalenante dei bergamaschi. Prima vittoria in campionato nel 2025, quella contro i Felsini. Adesso l'Atalanta vuole mantenere il ritmo lontano dalle mura amiche, che fino a questo momento è stato davvero ottimale. Non ci sarà Charles De Ketelaere per un problema muscolare, ex di turno. Ci saranno ovviamente Retegui e Lookman. Retegui continua a sorprendere, capocannoniere in Serie A, Pasalic sulla tre quarti. Da capire in difesa se verrà arretrato o meno De Ron, vista l'assenza di Kolasinac per il bosniaco, stagione finita, rottura del legamento crociato, è stato operato nei giorni scorsi, lo rivedremo nel prossimo campionato. Tra i pali carne secchi, sulle fasce Bellanova e Zappacosta, con Quadrado che potrebbe strappare una maglia da titolare. A voi studio.
Bene, vado subito a chiedere Milan-Atalanta a Stefano Palomeni.
Vittoria dell'Atalanta, Milan-Atalanta segno 2.
Copio e incollo anche io. Andiamo a Torino-Udinese, gara che verrà giocata lunedì alle 12:30 su DAZN e Sky. Allora per il Torino Emanuele Pastorella, per l'Udinese Davide Marchiol.
Ci Ci saranno diverse defezioni nel Torino di Paolo Vanoli, che nel lunedì di Pasquetta ospiterà l'Udinese allo Stadio Olimpico Grande Torino. In difesa mancherà Coco per squalifica, quindi con ogni probabilità giocherà Masina al centro della retroguardia al fianco di Maripan, con Valukievic e Biraghi sulle corsie laterali. A centrocampo invece c'è da registrare il rientro di Capitan Ricci, il quale tornerà dopo un turno di stop e farà coppia come al solito con Casadei. Sulla tre quarti invece sono aperti diversi ballottaggi, perché Lazzaro con ogni probabilità non riuscirà a recuperare, anche Vlasic è a fortissimo rischio per la partita contro l'Udinese. A questo punto è probabile l'inserimento di Sanabria, come già successo a Como, al fianco di Adams, e con Gineitis ed Elmas a completare l'undici di partenza.
L'Udinese si prepara alla sfida contro il Torino e mister Costarunic dovrà valutare alcune situazioni. Fuori Alexis Sanchez per infortunio, Keenan Davis sta puntando invece al recupero, ma difficilmente andrà oltre la convocazione se non per fare qualche minuto dalla panchina. Discorso diverso per Florian Thauvin: la fascite plantare sta migliorando, è rientrato finalmente, anche se solo parzialmente, in gruppo. Bisognerà quindi capire gli estremi in un suo eventuale utilizzo. Intanto mister Costarunic potrebbe utilizzare un 4-4-2 con Okoye in porta, in difesa Eizibue, Biol, Solé e Camara, in mediana Ataide e Kellenkamp sulle fasce con Lovric e Karlström in mediana. Può esserci una nuova chance per Iker Bravo qualora Thauvin non dovesse partire dal primo minuto, in coppia con lui Lucca. Studio
Torino Udinese, Stefani Palomeni, come finisce?
Vince il Torino, Torino Udinese, segno 1.
Io invece vado per il segno X. Andiamo a Cagliari-Fiorentina, sempre lunedì alle ore 15. Per il Cagliari Giancarlo Cornacchia, per la Fiorentina Dimitri Conti.
Dopo la doppia trasferta di Empoli e Milano sponda nerazzurra, che ha portato nelle casse del Cagliari la miseria di un punto, ma che tuttavia ha mantenuto inalterato il distacco di 6 punti dalla terz'ultima in classifica, il Cagliari torna all'Unipol Domus per affrontare la Fiorentina reduce dall'impegno di Coppa. Nicola potrà contare non solo sulla totalità della rosa, ma anche su uno stadio cagliaritano colmo in ogni ordine di posto, e cercare di trovare i 3 punti per cercare di mettere una piccola parola fine al discorso salvezza. 4-2-3-1 è il modulo che il tecnico piemontese dovrebbe utilizzare, con Caprile in porta, Zappa a destra, Augello a sinistra, Mina e Luperto al centro, coppia di mediani con Adopo e Prati, 3 avanzati con Zortea, Viola e Luvumbo alle spalle di Piccoli.
Tenuta la qualificazione alla terza semifinale di Conference League consecutiva, la Fiorentina e il suo allenatore Palladino tornano a pensare al campionato, nello specifico alla trasferta di Cagliari di Pasquetta. 3-5-2 canonico per il tecnico Viola, con De Gea tra i pali, con Pablo Marì che si appresta a fare il suo rientro nella linea difensiva, e dovrebbe essere ancora Comuzzo a farne le spese, quindi Pongracic e Ranieri a completare il reparto. Dodò rientra dopo la squalifica in Europa sulla corsia di destra, a sinistra un altro recupero importante, quello di Gosens, che dopo il subentro in Conference è pronto a cominciare da titolare. In mediana, verso la conferma, il tridente al quale si è affidato Palladino nelle ultime settimane, quindi Cataldi, Play con Mandragora e Fagioli mezzali. Davanti possibili sorprese, non per quanto riguarda Moise Kean, titolarissimo, insindacabile, il bomber della Fiorentina, quanto piuttosto per il suo partner, perché Gudmundsson non è apparso al meglio nelle ultime uscite, quindi si prepara Beltran, che potrebbe anche scalzarlo. Studio
Stefano Palomeni, Cagliari-Fiorentina.
Vince la Fiorentina, Cagliari-Fiorentina, segno 2.
Invece per me è segno 1. Andiamo a lunedì alle 18, c'è Genoa-Lazio, e allora per il Genoa Franco Avanzini, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
Uno degli obiettivi di fine stagione per il Genoa di Mister Vieira è battere una big nel campionato. E da qui al termine della stagione i rossoblù al Ferraris affronteranno Lazio, Atalanta e Milan. Lunedì, giorno di Pasquetta, ecco che sul Mantervoso Ligure si presenteranno i romani. Il Grifone ritroverà Frendrup che ha scontato il turno di squalifica ed è pedina fondamentale per il centrocampo. Ancora out invece Malinowski dopo la botta subita in allenamento la settimana scorsa. A grandi linee si dovrebbe andare verso la squadra che ha pareggiato a Verona, con il danese in campo al posto di Badeli. Maglia da titolare per Masini in mezzo e probabilmente ancora una prova d'appello per Vitigna, che Mister Vieira potrebbe anche provare da centravanti. Non si tocca invece la difesa, che poggia sulle capacità del messicano Vasquez. Questo dunque il possibile schieramento del Genoa anti-Lazio. Le ali Sabelli De Winter, Vasquez, Martin, Frendrup, Masini, Zanoli, Miretti, Vitigna, Pinamonti.
Dopo la batosta in Europa League, la Lazio vuole riscattare la delusione per l'eliminazione contro il Bodø/Glimt e rimanere agganciata al treno per la Champions League. Il match contro i norvegesi ha portato a nuovo infortunio per Nuno Tavares, il rientro del portoghese è stato forzato e l'ex Arsenal è andato nuovamente KO. Oltre al terzino, a Genova mancherà anche Isaksen, squalificato dopo il giallo preso nel derby domenica scorsa. Baroni dovrà fare i conti con le energie residue e ci saranno diversi cambi per gestire le forze nella rosa. In porta conferma per Mandas, davanti al greco linea difensiva a 4 con Marusic a destra, Gigot al fianco di Romagnoli e Pellegrini sulla sinistra. In mediana, possibile occasione per Belaian al fianco di Rovella, con Guendouzi reduce da 120 minuti di corsa e fatica contro il Bodø e che potrebbe rifiatare. Sulla destra sarà Chauna a prendere il posto di Isaksen, con Dele Bashiru sulla tre quarti e Zaccagni avanti nel ballottaggio sulla sinistra con Noslin, mentre Dia tornerà a titolare al centro dell'attacco al posto di Castellanos, uscito stremato e con i cramp dalla sfida contro il Bodø. A voi studio.
Stefano Polomeni, come finisce Genoa-Lazio?
Genoa insomma insidioso, però alla fine uscirà un pari, pareggio. Genoa Lazio segno X.
Per me invece segno 1. Parma Juventus 20:45 chiude la giornata lunedì, e allora per il Parma Tommaso Rocca, per la Juventus Camillo De Michelis.
I due punti contro Inter e Fiorentina hanno riacceso l'entusiasmo e ridato fiducia al Parma, che ora vuole festeggiare Pasqua facendo uno sgambetto alla Juventus. La lotta a salvezza infatti rimane apertissima e ogni punto può fare la differenza, soprattutto in una giornata dove si affrontano Empoli e Venezia. Chivu ritrova Almqvist di rientro dalla squalifica e Cancellieri che torna dall'infortunio, e per questo il dubbio è lecito. Restare con la difesa 3 oppure tornare al 4-3-3? In caso di conferma del modulo visto contro la Fiorentina verranno riproposti anche gli interpreti, quindi con Suzuki tra i pali. Leoni, Vogliacque, Valenti in difesa, con Del Prato e Valeri larghi a tutta fascia. A centrocampo Keita in mediana con Bernabé e Somm, e in attacco la coppia d'attacco Pellegrino-Bonny. Chivu però, come anticipato, può anche tornare al 4-3-3, in tal caso fuori Leoni e uno dei due attaccanti e dentro sulle corsie Cancellieri e Almqvist.
La Juventus lunedì 21 aprile sarà in campo per affrontare il Parma nella sfida delle 20:45 per chiudere la 33esima giornata di Serie A. Per questo match in casa Juve resta un dubbio legato alle condizioni che Kenan Yıldız alle prese con una botta alla coscia, ma anche Cobb Mainz resta in forze e bisognerà capire se Tudor lo vorrà schierare dal primo minuto. Il tecnico croato contro il Parma confermerà il 3-4-2-1. In porta ci sarà Di Gregorio, in difesa spazio a Kalulu, Veiga e Kelly. A centrocampo sulla destra c'è il primo dubbio di formazione, infatti se Nico Gonzalez dovesse essere avanzato in fascia agirebbe Cambiaso. In mezzo Tudor ha solo certezze e ripartirà da Locatelli e Thuram, mentre a sinistra ci sarà McKennie. Sulla tre quarti potrebbe agire Nico Gonzalez al posto di Yıldız. In caso anche di forfè di Comenes toccherebbe ad uno tra Conceição e Colomani. Studio!
Savone Polemeni, Parma Juventus, come finisce?
Con la vittoria della Juventus, Parma Juventus segno 2.
Per me segno X e termina qui il giro dei campi della 33esima giornata di Serie A.